vite che non sono la tua. Il mestiere di registrare musica di Gianluca Diana.
Travers Tracy, nato il 29 gennaio del 1903 a Welland, nell'area centrale del Devon, in Inghilterra, è noto per essere uno dei principali etnomusicologi britannici dello scorso secolo, colui che ha dato alla kalimba, strumento musicale della famiglia della mellofoni strettamente legato alla più antica mbira, uno status di notorietà mondiale. I due percorsi di vita del folclorista sono ovviamente legati intrinsecamente l'uno all'altro, ma certamente non si sarebbero realizzati se un avvenimento tanto importante quanto drammatico non avesse determinato un cambiamento radicale nella sua vita quando, durante la prima infanzia, a soli 5 anni, perse il padre. Proveniva da una famiglia benestante, le cui sorti mutarono drasticamente dopo il triste evento. In particolar modo, le prospettive furono rivoluzionate proprio per lui, che invece di incanalare la sua esistenza in un classico percorso accademico, a soli 17 anni fu spedito a lavorare nella fattoria di tabacco del fratello maggiore Leonard a Gutu, centro urbano di quella che al tempo era la Rhodesia e che successivamente è divenuto lo Zimbabwe. Giovane Tracy, mentre lavorava al fianco dei contadini impegnati nell'azienda, venne attratto dalle canzoni intonate da quest'ultimi e sempre grazie a loro scoprì la mbira. Iniziandola a suonare, acquisì rapidamente una buona dimestichezza con il canto in lingua locale, che parlava fluentemente e divenne alquanto competente nell'uso dei tamburi e delle percussioni. Progressivamente la musica iniziava a diventare il centro delle sue attenzioni. Fondamentale per il giovane Tracy fu la presenza dell'amico Babu Cipica, come lui impiegato nella fattoria del fratello e con il quale condivideva l'amore per la musica. Assieme scoprirono la florida scena artistica regionale. Non solo, Cipica salvò da morte certa Tracy quando si ammalò di malaria e fu presente quando Hugh iniziò le prime attività di registrazione sul campo. Generalmente vengono indicate alla termine degli anni 20, ovvero il 25 luglio, mentre per quanto riguarda l'anno pareri contrapposti indicano sia il 1929 che il 1930. Neanche le memorie redatte dallo stesso Tracy sciolgono il dilemma, in quanto ne scrisse a riguardo solo parecchi anni dopo. Quello che resta e che ha indubbiamente una reale importanza è ciò che accadde quel 25 luglio, quando Tracy diede il via ufficialmente alla sua attività di etnomusicologo. L'inizio di quella che fu una carriera significativa, oltre a Hugh e al suo amico, vide protagonisti 9 uomini della tribù dei Karanga che, trasportati su di un camion da Fort Victoria nello Zimbabwe, raggiunsero dopo oltre 10 ore di viaggio gli studi del African Broadcasting Company a Johannesburg. Qui, grazie ad uno studio mobile di registrazione inviato dall'etichetta inglese Columbia Gramophone Company, incisero 12 canzoni di folk rurale caratteristico del loro territorio che finirono su 6 dischi, passando alla storia come The Cipica Singers, a conferma dell'importanza di Babu in quella che fu la missione d'esordio per un energico ma ancora inesperto Tracy, che senza il suo sodale probabilmente non ne sarebbe riuscito nel proprio intento. La sessione faceva parte di un progetto in piedi con altre registrazioni già dal mese precedente, di cui era capofila l'etichetta Regal, sussidiaria della Columbia. L'intera sessione fu inviata al produttore della CBS di New York, il quale altri non era che il leggendario John Hammond, il quale, affascinato dai Chipika Singers, decise di includere uno dei loro brani nello spettacolo From Spirituals to Swing, che si tenne alla Carnegie Hall nel 1938. L'avventura della giovane inglese era nel frattempo partita. Tracy, grazie ad una borsa di studio ottenuta nel 1931 a seguito dell'interessamento in tal senso di Harold Jowitt, direttore del Native Development, riuscì a portare a termine tra il giugno del 32 e il luglio del 33 un progetto di registrazioni sul campo della musica della Rhodesia, incidendo oltre 600 tracce su dischi di alluminio. Nel report delle attività che consegnò lo stesso Jowitt, Tracy sottolineò che la presenza nei territori delle chiese missionarie, in particolar modo i cristiani evangelici, stava procurando danni permanenti alle culture musicali locali. Jowitt non prese bene le osservazioni giunte sul suo tavolo, considerato che il governo inglese supportava al massimo le congregazioni religiose a cui erano delegati i modelli educativi da diffondere in Rhodesia. A seguito di questo, il lavoro di Tracy non venne mai pubblicato, con sommo dispiacere da parte sua, che vide praticamente annullato il lavoro pionieristico svolto fino a quel momento, che gli venne riconosciuto soltanto negli anni 70, quando, con la riscoperta della vicenda di Jowitt, riuscì ad ottenere lo status di primo etnomusicologo operante in quell'area geografica. La delusione per quanto avvenuto lo spinse a cercare nuovi orizzonti, che trovò nel 1934 nella radio privata sudafricana African Broadcasting Corporation.
A wistful nostalgia breathes through the heart of this song. Here it is, Chimbo Chao Rombo.
Dal 1935 gli impegni lavorativi di Tracy si concentrarono per la maggior parte in ambito radiofonico. Nel febbraio di quell'anno viene nominato manager dell'African Broadcasting Corporation e, tra le varie cose di cui si occupa, crea la trasmissione Radio Bantu. L'anno seguente l'ABC passa da soggetto privato a emittente di Stato, diventando la South African Broadcasting Corporation. Tracy si avvia velocemente verso una carriera rilevante che lo porterà ad occupare ruoli dirigenziali nella sede di Durban, all'interno della neonata radio pubblica, la quale negli anni a venire aumenta progressivamente nei palinsesti la presenza di trasmissioni rivolte alla popolazione africana locale. Si trattava di programmi di diversa natura che includevano contenuti informativi, di intrattenimento e musicali. Tracy ebbe l'intuizione di assumere King Edwards Mazinga, che divenne il primo speaker radiofonico nero del Sudafrica. La collaborazione fra i due fu particolarmente fruttuosa, al punto tale che nel 1944 assieme scrissero il libro Chief Above and Chief Below, del quale venne organizzato anche un adattamento radiofonico con l'esecuzione di canzoni tradizionali su dischi di acetato a 78 giri integrate nella conduzione. Per quanto importante, l'avventura radiofonica di Tracy volge al termine nel 1947. Già sul finale dell'anno precedente, come egli stesso racconta in varie interviste che riportano le cronache dell'epoca, la volontà di tornare a registrare la musica tradizionale, sia urbana che rurale, si faceva sempre più forte. Tracy, esattamente come quanto formulato negli anni 30, continuava ad essere convinto che la progressiva invasione di suoni extraafricani avrebbe in pochi anni portato alla sparizione di molto del folklore locale. Per dare seguito ai suoi progetti occorrevano però finanziamenti e strutture tecniche necessarie. Il sodale per eccellenza lo trova in Eric Gallo, titolare dell'omonima etichetta discografica di Johannesburg, da cui ottiene non solo il luogo fisico in cui stabilire il quartier generale delle operazioni, ma anche un supporto economico. Gallo di contro chiederà la possibilità di stampare quanto inciso da Tracy, che, ad accordo concluso, si imbarca per 5 settimane tra l'aprile ed il maggio del 1948 nel suo ritorno sul campo. Da quel momento in poi, fino al 1963, sarà un continuo andare e venire per un totale di 12 spedizioni in cui coprì l'intera area dell'Africa centro-meridionale, raggiungendo, oltre lo Zimbabwe, il Sudafrica e lo Zambia, anche il Malawi, la Tanzania, l'Uganda, Zanzibar, il Mozambico, il Congo, il Ruanda ed il Kenya. Uno dei punti di svolta fu la modalità con cui Tracy costruì e pianificò i viaggi. Riuscì a mettere in piedi quasi sempre equipaggi composti da 2 o 3 veicoli che includevano, oltre ad attrezzature tecniche all'avanguardia per l'epoca, anche personale africano locale, inclusi i tecnici del suono, oltre alla moglie Peggy Tracy. Complice l'esperienza maturata durante gli anni della radiofonia, comprese l'importanza di saper ottimizzare sia i tempi che le risorse a disposizione. Per fare questo, faceva giungere la notizia del suo arrivo a destinazione prima che accadesse, chiedendo alle persone lì residenti di essere presenti in occasione delle registrazioni. Questo avveniva per lo più in scuole, stazioni radio, mense e luoghi analoghi destinati alla socializzazione. La totalità delle sessioni formò il corpus necessario a dar vita alla monumentale serie discografica Sounds of Africa, composta da ben 210 vinili. Il finanziamento necessario Tracy lo ottenne dalla statunitense Ford Foundation, che manifestò l'intenzione di supportarlo durante una serie di conferenze in oltre 20 università americane da lui tenute nel 1960, quando fu invitato dal Dipartimento di Stato statunitense a presentare le sue attività. L'intervento della fondazione fu provvidenziale, in quanto i fondi della International Library of African Music iniziavano a non essere più bastanti. È necessario qui fare un passo indietro, non solo per rammentare che la ILAM, acronimo della Libreria Internazionale di Musica Africana, fu da lui fondata nel 1954, ma anche per sottolineare di quanta consapevolezza manageriale fosse dotato il folclorista inglese. appena compreso nel 1947 che le nuove missioni di studio sarebbero state la linea d'orizzonte da raggiungere, si rese conto dell'utilità di avere un ente associativo di settore che lo supportasse. Proprio per questo, nello stesso anno, fondò assieme all'antropologo Winifred Ornall l'African Music Society, alla quale aggiunse nel 1954 per l'appunto la ILAM, con lo scopo sia di togliere il gravoso peso dell'impegno economico dalle spalle della Gallo Recording, sia di avere un luogo fisico in cui centralizzare, catalogare e preservare le attività svolte sul campo. Non solo, la ILAM si dotò ufficialmente di uno strumento di comunicazione, quell'African Music Journal, per decenni riferimento di settore. Ancora nel 1954, Tracy creò anche l'African Musical Instruments, che da subito si distinse per la produzione di strumenti africani, ma soprattutto della kalimba, il vecchio amore mai sopito che Tracy sviluppò al punto tale da creare un nuovo tipo di pianoforte a pollice che si contraddistingueva da qualsiasi altro lamellofono analogo, in quanto fondeva la combinazione di scale musicali occidentali, la diatonica in particolar modo, con un design africano. Le attività economiche dell'azienda di famiglia per lungo tempo prosperarono, grazie anche ai due figli Andrew e Paul, che divennero, oltre che folcloristi a loro volta, anche musicisti di kalimba, che portarono in tour per tutto il mondo con uno spettacolo dedicato alla musica africana che includeva ben 50 strumenti locali, oltre ovviamente al gioiello di famiglia, che assunse una notorietà mondiale grazie all'innamoramento che ebbero varie stelle della scena musicale, tra cui il trombettista della Sun Ra Orchestra, Phil Coran, il bluesman Taj Mahal e gli Earth, Wind & Fire. Il lavoro realizzato in quasi quattro decenni consta di un numero impressionante di registrazioni, oltre 14.000, provenienti da 15 differenti nazioni. L'attività svolta sul territorio centro-meridionale del continente africano lo colloca indubbiamente tra i più importanti folcloristi del mondo dello scorso secolo. Il patrimonio concretizzato da Tracy è di indiscutibile valore ed è ancora oggi universalmente riconosciuto come tale. Il suo modus operandi però è stato ripetutamente criticato, oltre che per l'assenza di retribuzione economica e di attribuzione di copyright nei confronti di coloro che registrò, soprattutto per l'approccio decisamente figlio del periodo postcoloniale. Tracy, per quanto illuminato e sensibile rispetto a molti suoi contemporanei, anche grazie al giovanile trasferimento in Africa, era per provenienza anagrafica figlio della politica internazionale determinata e impostata dai parametri di giudizio della Conferenza di Berlino del 1884-85, che spartirono l'Africa secondo convenienza. Tra i principali meriti che gli vanno riconosciuti vi è senza dubbio la ferma intenzione, mantenuta soprattutto dal 48 a seguire, di effettuare registrazioni il più possibile di alta qualità. Criterio questo che ad oggi permette al suo lavoro di diventare una moneta di ritorno che vada paradossalmente a compensare quanto non accaduto allora e che invece oggi è realizzabile.
It was only a few years ago that this African tribe, the Kipsigis, heard their first gramophone. There were no records in their own language, of course, but the one that took their fancy was a guitar solo by the well-known cowboy singer Jimmy Rogers. What a magnificent chipkong player, they thought. Why, no one's ever played the kibugandet like this man, Chimarocha, as they called him. The men of the district said,
Con chiarezza e britannica capacità di sintesi, così Hugh Tracy introduceva nel 1952 la registrazione in Kenya di una sessione denominata Chimarocha, alla quale è legata una storiella metà tra realtà e finzione. I fatti raccontano che durante la Seconda Guerra Mondiale, per dare supporto ai militari in guerra bisognosi di cure mediche, i missionari presenti nei villaggi della Rift Valley radunavano arbitrariamente e senza spiegazione gli abitanti per poi trasportarli in ospedale dove subivano prelievi coatti di sangue da destinare ai soldati. L'atteggiamento prepotente dei bianchi, aggiunto alla non conoscenza delle trasfusioni da parte degli autoctoni, era visto da questi ultimi come un comportamento selvaggio ed indiscriminato, al punto tale che iniziarono a definire gli stranieri come dei mangia uomini. Religiosi durante la presenza nei territori delle tribù Kipsigis suonavano attraverso dei grammofoni musica country statunitense. Il cantante più amato era il leggendario Jimmy Rogers. Il suo nome, storpiato nella lingua locale, divenne Chimarocha. Su questa storia, Tracy al suo arrivo trovò cantata da un gruppo di bambine una melodia tanto semplice quanto ipnotica nel suo affascinante incedere. Si trattava per l'appunto di Chimarocha. Nell'estate del 2014 Diane Trump, attuale direttrice della ILAM, ha riportato la canzone Chimarocha a casa nella Rift Valley, rintracciando alcune delle partecipanti a quella registrazione del 1952. Un momento estremamente emozionante, documentato attraverso l'organizzazione creata dalla stessa ILAM e dal progetto Singing Wells. Il rimpatrio di vecchie incisioni ai legittimi protagonisti o eventualmente agli eredi fa parte di una scelta ben precisa degli ultimi anni che permette un nuovo protagonismo alle comunità locali, Zimbabwe in primis. È opinione, oramai condivisa ed applicata, che debba essere perseguito un rimpatrio culturale intangibile e tangibile di quanto accaduto all'epoca di Tracy. Ad oggi sia le canzoni, l'intangibile, che gli strumenti, il tangibile di allora, vengono presentati dagli insegnanti di musica ai loro giovani allievi, i quali, ripartendo dall'ambiera originale, depurata della variante occidentale apportata da Tracy, riescono a comprendere appieno le registrazioni effettuate dall'inglese. La totalità di queste intenzioni sublima in episodi come quello di Chimarocha, il che permette alla criticata figura di Tracy, che ricordiamo scomparve il 23 ottobre del 77, di trovare nel suo stesso operato quella moneta di ritorno che può permettergli di riconciliarsi con il suo passato, ripartendo, anzi ritornando, proprio a quello.
Yeah, yeah, This is a fawn, half man and half antelope. So they sing this song of welcome to Chimborazo, inviting him to come and dance with them. Who could refuse such an invitation as this?
Viti che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.
Le sema osi la le peke che le wesha si da moya wa kubela na e na bela
e na bela e na bela e wa kubela na e
na bela
e na bela e na bela e wa kubela na e Si la lepe che ce le vuoi, si da moia wa kubela na e.